Laudetur Jesus Christus.
L'appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana, nei titoli, il rosario per la pace, il Papa chiude il mese mariano a Santa Maria Maggiore, guerra in Ucraina, attaccate 40 città nel Donbass, Zelensky non faremo alcuna cessione territoriale. Festival della comunicazione a Rieti, del suo intervento ci parla il prefetto del nostro Dicastero, Paolo Ruffini. Ben trovati all'ascolto da Fausta Speranza. Una corona di fiori in omaggio alla Madonna è un'intenzione particolare. E poi il 31 maggio alle ore 18 nella Basilica di Santa Maria Maggiore la recita del Rosario di Papa Francesco, perché il mondo sofferente per il conflitto in Ucraina e profondamente ferito dalla violenza in tanti paesi non perda la speranza. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Si pregherà dai santuari di Iraq, Siria, Ucraina e poi da Lourdes, Yasnagora, Guadalupe, Loreto e tanti altri. Con Francesco anche una famiglia ucraina e persone legate a vittime di guerra, per rappresentare l'umanità impaurita e sofferente e anche quella che confida in chi tutto può. Sarà questo il rosario di chiusura del mese mariano. Alle 18 Francesco pregherà davanti a quella statua, Regina Pacis, che nella Basilica fu Benedetto XV a volere proprio per la fine del primo conflitto mondiale. Il braccio sinistro alzato come segno per ordinare la fine della guerra, mentre con il destro il bambino Gesù, pronto a far cadere il ramoscello di ulivo simboleggiante la pace, dalla quale rinasce la vita, che rappresentano i fiori sul basamento. Come i fedeli fanno tradizionalmente, anche il Papa deporrà lì ai piedi un'intenzione a Maria, in rappresentanza del popolo di Dio, giovani, famiglie della comunità ucraina di Roma e le tre parrocchie della capitale intitolate alla Vergine Maria, Regina della Pace.
Prosegue in Ucraina l'offensiva dell'esercito russo con massicci bombardamenti nelle regioni orientali del paese. Intanto il presidente Zelensky torna a ribadire che l'Ucraina non farà concessioni territoriali, mentre il Cremlino e Putin stesso invita Kiev a prendere atto della realtà e parla di rilancio dell'economia russa per le sanzioni. Il servizio di Amedeo Monaco.
Lo Stato Maggiore ucraino riferisce che le truppe russe continuano l'offensiva senza sosta nella zona orientale e continuano a lanciare missili e attacchi aerei sulle infrastrutture. Sono state attaccate 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, dove sono circa 8.000 i prigionieri di guerra ucraini detenuti. Oltre alla drammatica situazione sul terreno, si registra sul fronte diplomatico un nuovo braccio di ferro tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky, in un videomessaggio postato su Telegram, respinge qualsiasi ipotesi di cessioni territoriali in cambio della pace. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ribadisce la posizione di Mosca. La Russia afferma sta aspettando che Kiev accetti le richieste della Russia e sviluppi la consapevolezza della situazione di fatto. Il presidente italiano Sergio Mattarella sottolinea infine che la Russia deve sentire forte la pressione dell'Europa. È necessario, spiega il capo di Stato italiano, premere sulla Federazione Russa perché venga indotta ad una tregua.
Intanto, su invito del sindaco di Kiev, una delegazione interreligiosa internazionale si è recata questa settimana nella capitale ucraina, invocando la fine della guerra che da oltre tre mesi sconvolge il paese dell'est europeo. Tra i partecipanti, Andrea De Angelis ha intervistato Alberto Capannini della comunità Papa Giovanni XXIII.
È stato molto bello pensare che in fondo non portavamo altro che questa forma di preghiera che ognuno declinava a modo suo, insomma, secondo delle tradizioni di cui faceva parte. Quindi questo dire, in fondo, ammettere che noi non sappiamo gestirla questa guerra. Diceva uno dei rappresentanti venuti qua, gli uomini sanno cominciare la guerra ma non sanno poi come finirla. Qui mi sembra veramente vero, come mi sembra molto vero nelle altre guerre in cui sono coinvolte tante popolazioni, la guerra in Siria, la guerra in Yemen.
Alberto, a Kiev senza confini, senza barriere culturali, religiose, uniti nella pace, è la Fratelli Tutti del Papa che trova forma.
Sì, credo che lo spirito sia esattamente quello. Tra l'altro il Mufti di Kiev aveva partecipato proprio alla stesura della dichiarazione di Abu Dhabi, di fratellanza tra il mondo musulmano e il mondo cristiano, quindi lo spirito è esattamente quello.
Le disuguaglianze globali sono cresciute durante la pandemia. I dati nel rapporto presentato in questi giorni da Oxfam al World Economic Forum, in chiusura oggi a Davos. Aumentano i miliardari e quelli che controllano le grandi imprese nei settori alimentare ed energetico, si legge nel rapporto, continuano ad aumentare le proprie ricchezze, mentre nel 2022 ogni 33 ore un milione di persone rischia di sprofondare in povertà estrema. Quali le reazioni a Davos? Risponde nell'intervista di Francesca Sabatinelli Misha Malesny dell'organizzazione Oxfam.
Sarò sincero, difficile difficile prevedere che una presentazione di dati del genere possa in qualche modo aprire immediati sperali. È però un richiamo alla necessità di agire, e l'azione chiaramente riguarda specifici organismi internazionali politici e processi e percorsi che in realtà, devo dire, sono lì, sono presenti da mesi sull'agenda pubblica e istituzionale, però stentano appunto a decollare.
Quindi questi due anni di pandemia non hanno aperto ad alcuna sensibilità.
Il problema è che chiaramente non è Davos, ma il problema sono i consessi internazionali in cui risposte adeguate devono essere decise, deliberate, e quando arriviamo a quei tavoli ci sono purtroppo spesso e volentieri forti divergenze di vedute o ritardi nell'azione. Quindi, se vogliamo, Davos sicuramente prende atto del grave momento che stiamo attraversando, le soluzioni devono essere prese altrove e purtroppo registriamo forti ritardi e in alcuni casi una inazione tutt'altro che accettabile.
Guardando al Medio Oriente, Hussein El-Sheikh è il nuovo segretario del comitato esecutivo dell'OLP, lo ha deciso il presidente Abu Mazen. El-Sheikh prende il posto di Saeb Erekat, lungo segretario dell'organizzazione, morto a fine 2020 di Covid. E a Kabul, in Afghanistan, le restrizioni imposte dal governo talebano alle donne mirano a renderle invisibili nella società. È quanto torna a denunciare Richard Bennett, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan. Bennett ha tenuto la conferenza stampa mentre i talebani armati disperdevano la manifestazione di donne, con la quale chiedevano la riapertura delle scuole secondarie per le ragazze. E si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco, provincia di Avellino, in Campania, i funerali dell'ex leader democristiano che è stato presidente del Consiglio dei Ministri, Ciriaco De Mita, venuto a mancare oggi a 94 anni. Alla cerimonia funebre parteciperà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gesuiti, missionari italiani. La rivista del Movimento di Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo, conosciuto come Magis, taglia al traguardo del numero 100. L'edizione speciale, con approfondimenti su Chad, Burundi, Repubblica Centroafricana, verrà presentata mercoledì prossimo a Roma, nella Sala Marconi della nostra Radio Vaticana. Federico Piano ha parlato del significato di questa tappa con Antonio Landolfi, segretario generale del Magis.
Vuol dire il cammino intenso, faticoso, a volte irto di difficoltà, lungo 28 anni.
È una rivista che ha lo sguardo verso l'altro.
Affronta chiaramente determinate tematiche da un editoriale che vuole essere un osservatorio sul contesto internazionale, ma negli ultimi numeri abbiamo fatto un cammino seguendo le strade per collaborare alla missione del Signore, che sono le quattro vie indicate dalla Compagnia di Gesù a livello mondiale, e in particolare di queste quattro ce ne sono due che sono un po' il programma della nostra organizzazione, che è una ONG: camminare insieme ai poveri in una missione di riconciliazione e di giustizia, e poi collaborare nella cura della casa comune.
Raccontare la comunicazione al di fuori dei palazzi istituzionali, tema dell'incontro di ieri sera al Festival della Comunicazione di Rieti, organizzato da Paolini e Paoline, ispirata al messaggio di Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali, ascoltare con l'orecchio del cuore. Tra i relatori, l'inviato Michele Raviar ha intervistato il prefetto del nostro Dicastero per la comunicazione, Paolo Ruffini.
Io penso che nessuna istituzione comunica se stessa in quanto palazzo. È il modo per non comunicare, il modo per creare un diaframma. Questo vale ancora di più per la Chiesa. La Chiesa non è un palazzo, la Chiesa è una comunità. La comunicazione nella Chiesa, ancora di più che altrove, è la relazione stessa dell'essere fratelli gli uni degli altri. In questo senso, la comunicazione che più funziona nella Chiesa è la comunicazione capace di costruire relazioni vere fra fratelli uniti nella fede, che comunicano la bellezza di quella fede, la bellezza di quell'incontro, attraverso qualcosa che trascende l'informazione stessa, perché ne dà una lettura che la trasfigura.
In questo senso poi ci fanno da guida le parole del Papa, come l'anno scorso era il andare a vedere, quest'anno è la ascoltare.
Nell'ascolto io costruisco una relazione. Noi poi sappiamo per fede che nell'altro c'è il Signore, peraltro. E in questa capacità di ascoltarci c'è la bellezza della comunicazione.
In chiusura andiamo a Napoli per una breve intervista per un patrimonio culturale di tutti. Dissequestrata dopo 10 anni la storica biblioteca dei Girolamini, oggetto della spoliazione di migliaia di volumi antichi. Frequentata anche da Giambattista Vico, è aperta dal 1586. Da Bruno Orti, regia, Fausta Speranza e studio, grazie per l'attenzione.